File 21, pagina 133. Un giorno è arrivata la notizia che dovevamo andare a Brandenburg. Era arrivata la voce che là c'erano tanti, tanti anche di Trieste. Invece non ci mandarono. Io speravo di trovare mio fratello. Così un giorno, eravamo una decina, ci siamo raggruppate e abbiamo deciso di andare via. Dovevamo fare tanti chilometri per andare a Brandenburg, ma non abbiamo trovato nessuno lungo la strada. Abbiamo camminato non so quanti giorni, un'altra via crucis. Non avevamo da mangiare, dovevamo arrangiarci, mangiare quello che c'era, cucinare sempre che trovassimo qualcosa, e così avanti. Anche quell'esperienza è stata abbastanza dura. Poi siamo ritornati sui nostri passi. Non c'era altro che aspettare, perché i russi avevano detto: «Non andate a rischiare, perché più di qualcuno ha pagato con la vita la fretta di andare a casa. Non è un peccato arrivare 8 giorni dopo. Quale differenza fa? Se aspetterete qua, sarete sicuri che vi riporteranno a casa. Non andate, neanche se andate in 10, perché ci sono ancora tanti pericoli. I tedeschi cercano ancora oggi di eliminare i prigionieri». Infatti era così. Ancora dopo mesi si sentiva dire che tanti venivano eliminati. In quel periodo, spesso, qualcuno di noi continuava a morire. Non in caserma, perché se uno era grave, prima che morisse in caserma, lo portavano in ospedale, a Neubrandenburg. Giornalmente c'erano funerali e io preparavo le corone di fiori. Mi portavano qualche pezzo di spago per legare assieme i fiori e facevo le corone. Con un pezzo di carta si faceva la scritta. C'era un cimitero tedesco a un paio di chilometri dalle caserme. Li seppellivamo là, anche i nostri, e mettevamo sempre un biglietto, se si conosceva la persona, in una bottiglia girata all'ingiù. Dentro a questa bottiglia si riportava il nome del defunto, la sua nazionalità e tutto il resto. Almeno noi facevamo così. Erano pochi i giorni nei quali non morisse qualcuno e noi andavamo ad accompagnarli al camposanto. Ci faceva molto male perché pensavamo a quanto avevano aspettato per andare a casa e invece finivano così. Morti in terra straniera. Finché si era in campo era una cosa, ma dopo liberati era una beffa, una presa in giro. Io non facevo altro che corone di fiori. Andavamo in un bosco a raccogliere i rami di cipresso e qualche fiore. Raccoglievamo i papaveri, margherite e i fiordalisi. Io li raccoglievo e facevo le corone. Con quello che si trovava in campagna venivano bene. Quando hanno saputo che facevo la fioraia, dovevo fare corone anche per i defunti di altre nazionalità e io non mi rifiutavo, lo facevo volentieri, anche se dicevo: «Non ho filo di ferro, non ho lo spago per legare». «Non fa nulla, le porteremo tutto». Poi andavano da soli a raccogliere i fiori e mi portavano tutto. Avevo da fare continuamente ed ero contenta di farlo per tutti, anche se non li conoscevo. Ogni funerale aveva almeno una corona del gruppo che conosceva la persona defunta. Così avevo sempre lavoro. A Ravensbrück mi avevano portato quel pezzettino di abete che mi aveva tanto commosso. Quando ho potuto rivedere tutti quei fiori, non mi pareva vero. Là c'erano delle vallate che erano tutte in fiore ed era una bellezza. Margherite, papaveri, fiordalisi blu. Se c'era un po' di venticello, i prati ondeggiavano come il mare. Un'onda lunga e verde si piegava sotto il vento. Quando ci siamo sistemate dentro queste ex caserme, eravamo in 12. Ci siamo dette: «Non è giusto, è così bello fuori che ci vorrebbero delle tende». Allora siamo andate per le case finché abbiamo trovato qualche tenda che abbiamo preso e sistemato. Poi abbiamo trovato delle tovaglie e, dopo tanto tempo che eravamo là, finalmente tutto era bello, pulito. Qualcuna sempre lavorava, si facevano i turni, chi puliva, chi andava a prendere il pranzo. C'era la cucina dei russi che ci passava da mangiare. Finalmente non dovevamo più andare in cerca del cibo da sole, perché era pericoloso, perché sparavano. Una volta una era andata in cerca di qualcosa da mangiare e le hanno sparato e l'hanno colpita ed è morta stecchita. Era una di Pola. Allora i russi ci avevano detto che ci avrebbero dato da mangiare a sufficienza. Ci davano da mangiare 2 volte al giorno e ci raccomandavano sempre di non andare a rischiare la vita inutilmente. Ma lo stesso, chi voleva ha anche rischiato, ma a proprie spese. Io invece mi attenevo molto alle regole, altrimenti non sarei ritornata. Finalmente è arrivato il momento di partire e abbiamo preso il treno. Lo avevamo addobbato con i fiori. Credevamo che in 2-3 giorni saremmo arrivati a casa. Invece ci voleva tanto di più, perché dopo pochi chilometri ci si doveva fermare, non si poteva proseguire. Talvolta ci portavano via la motrice, la staccavano e la portavano su qualche altro binario per far proseguire altri convogli. Non c'erano altre possibilità. Oppure dovevamo aspettare che riparassero le rotaie. Restavamo fermi in molti posti per 5 ore, in altri anche tutto il giorno, a seconda di come proseguiva il lavoro. Ed eravamo ancora assai lontani. Siamo arrivati fino in Cecoslovacchia e dopo in Ungheria, poi al confine Velika Kikinda, poi a Belgrado e da Belgrado a Lubiana, poi a casa. Quando siamo arrivati da Velika Kikinda, Smirska Sabotica, là sono stata male perché ho fatto una doccia. Ancora prima di arrivare in Cecoslovacchia faceva un gran caldo ed erano già tanti giorni che viaggiavamo. Proprio prima di arrivare a Praga eravamo tutte stanche, sfinite, sempre nel vagone bestiame, come quello con il quale eravamo partite per andare nel lager. Non c'erano altri posti. Tutti volevano andare a casa e i vagoni erano tutti pieni, non c'era posto. Se avevamo qualcosa, la cucinavamo dove ci fermavamo, ma dovevamo avere a disposizione almeno qualche ora. Qualche volta, ad esempio in Cecoslovacchia, c'erano dei soldati che ci davano qualcosa da mangiare, qualcosa di caldo. Prima di arrivare a Praga, in una stazioncina, mi ricordo che c'era questa acqua bella e fresca che correva. Mi ci sono messa sotto ed era veramente fredda. Nelle stazioni forniscono l'acqua per raffreddare i motori e io mi sono messa sotto e mi sono bagnata tutta. Prima un po' e dopo sono andata sotto tutta, mi sono fatta il bagno con tutto quello che avevo addosso. Ma poco dopo il treno ha proseguito, il sole è calato e io mi sono presa una pleurite, debole che ero. Sono arrivata a Praga che non potevo più respirare, perché a ogni respiro restavo senza fiato, non ne potevo più. Allora mi hanno portata nel vagone della Croce Rossa. Stavo assai male, assai male. mi hanno dato delle pastiglie, non so di cosa. Più avanti, al confine di Velika Kikinda, mi ricordo, mi hanno messa in ospedale e mi hanno fatta rimanere là. C'era un ospedale provvisorio vicino alla stazione. C'era un dottore che mi ha dato altre pastiglie. Non c'era la possibilità di fare i raggi e mi ha detto che mi avrebbero tenuta là qualche giorno e che dopo mi avrebbero spedita in qualche altro ospedale. Soffrivo molto e il minimo respiro che facevo mi pungeva dentro in maniera lancinante. Là, in Jugoslavia, chi aveva qualche arma doveva consegnarla e dovevamo dire ognuno di noi dove eravamo diretti. Abbiamo fatto una specie di quarantena per vedere se c'era qualcuno che si era ammalato o aveva qualche malattia contagiosa. Siamo stati tutti disinfettati. Ci sono voluti 2 giorni. Volevano farmi restare per qualche giorno per trasferirmi poi in qualche altro ospedale. Anche a Praga avrebbero voluto ricoverarmi. Ma io volevo andare a casa, a casa. «Sto meglio, sto meglio», ho detto subito dopo che mi hanno dato quella pastiglia, e stavo meglio solo perché volevo tornare a casa. Anche quando mi hanno dato l'ordine di restare là. «No, no, io sto meglio, non ho più nulla, sto bene, sto bene». «Se vuoi andare a casa», rispondeva il medico, «quando arrivi devi andare subito da un dottore». Infatti, quando sono arrivata a casa, il giorno dopo, sono andata subito dal dottore, perché avevo dolori. Il 1° di settembre sono arrivata. E, Dio mio, ancora adesso sento... Savina si commuove. Quando siamo arrivati sull'altopiano vicino a casa, tutte guardavamo fuori. Eravamo sempre nel vagone bestiame ed eravamo tutte su. Nessuna era seduta, anche se eravamo stanche morte. Eravamo tutte in piedi, guardavamo ogni stazione, Lubiana, Postumia, Sesana, Opicina. Già da Belgrado abbiamo cominciato a contare le stazioni. «Questa sarà Lubiana», pensavo, anche se io non c'ero mai stata. Durante la guerra avrei voluto andare a Lubiana a trovare mio fratello Vittorio, ma le autorità italiane me lo avevano proibito. Ero arrivata fino a Postumia, fino a dove, all'epoca, c'erano i confini, ma non mi avevano lasciata andare oltre. E allora pensavo ad alta voce: «Questa sarà Lubiana». E leggevamo tutto, man mano che il treno andava avanti. Insomma, quando siamo arrivate a Belgrado, mi pareva già di essere a casa. Quando siamo arrivate a Lubiana, non stavo più nella pelle. Anche se non l'avevo mai vista, guardavo, vedevo questa gente slava, mi pareva già di essere proprio a casa. A Lubiana, uno che faceva il militare là e che conoscevo, ha detto: «Sì, so che è restato vivo tuo fratello Ivan, che non è stato arrestato e che è rimasto vivo. So anche che tuo papà è vivo. Ma di Danilo non so se sia tornato a casa o no». Invece anche mio fratello Danilo era già a casa e dopo è tornato di nuovo a fare il militare in Jugoslavia perché non c'era niente da mangiare a casa. Era stanco e malandato. Era tornato nudo e crudo ed è andato a fare il militare per vivere. Era tornato a casa con gli stessi stracci che aveva in campo. A casa non c'era niente, né da vestirsi né da mangiare, perché a mio papà, a casa, avevano razionato tutto. Non c'era niente, non c'era niente. L'unica soluzione era quella di ritornare a fare il militare. Così è andato a Fiume, in marina, come marinaio. Quando, dopo Lubiana, abbiamo passato Logatec, Postumia, a quel punto mi sentivo ancora di più a casa. Riconoscevo i profili delle colline, la forma delle case, gli alberi, i campi coltivati. Mi sembrava già di sentire le campane del paese, di sentire già la voce di tutti. Chissà chi troveremo a casa. Insomma, abbiamo visto il paese e si può capire. Nessuno sapeva che stavamo arrivando. Siamo scese alla stazione di Prosecco. Poi c'erano ancora 20 minuti di strada. Ma noi ci avremmo messo di sicuro meno, perché camminavamo come... Savina si commuove. Ogni persona che si incontrava, si può capire, non si può descrivere. Mio fratello non era in casa quel giorno e mio papà era nell'orto, vicino alla casa. Qualcuno lo aveva avvisato che stavo arrivando. Io sono arrivata e ci siamo incontrati sulla porta. Io ancora oggi sento quell'abbraccio, ancora oggi lo sento. Non ci siamo detti niente, abbiamo solo pianto. Poi, pian piano, mi ha detto che anche Danilo era tornato e che era già andato via. Il giorno dopo sono andata dal dottore che mi ha trovato la pleurite bilaterale. Ero andata da Stepančić, ad Aurisina. Il dottore mi ha salvata. Era assai bravo. Era un dottore al quale avrebbero dovuto fare un monumento. Lui mi ha curata per 4 anni. Andavo sempre da lui e lui mi diceva che se non fossi stata sana e forte, non sarei tornata. Io gli avevo detto: «Finirò come è finita mia mamma e mia sorella, così finirò anch'io che ho la pleurite». «Sava», lui mi conosceva da prima, «vedrai che ti salverai. Adesso la guerra è finita e speriamo che avremo più da mangiare». Ma invece ci volle ancora tanto prima che avessimo da mangiare di più. Le tessere sono durate ancora per molto. Quando sono tornata a casa non ho trovato più niente di tutto quello che avevo lasciato, del mio corredo niente, la camera che avevo già pronta, senza una coperta, senza niente. Allora quelli del comitato mi hanno dato subito 6 lenzuola, quelle che avevano. I militari mi hanno dato 2 coperte. Era già settembre e ne avevo bisogno perché ero ammalata. Da altri non ho avuto niente. Al ritorno la maggioranza dei deportati ha cercato di raccontare il lager. In paese sapevano tutti com'era stato. Bastava guardarci come eravamo ridotti. Io personalmente non avevo voglia di parlarne, ma sentivo negli altri la voglia di dimenticare e questo disturbava. Dopo 30 anni abbiamo almeno avuto occasione di ritrovarci tra ex deportati. Ma devo tornare un attimo indietro a quando eravamo ancora deportate. Nel lager c'è stata una domenica pomeriggio che ci hanno lasciato organizzare una specie di concerto. Forse era il primo dell'anno, non so come e chi aveva organizzato questa specie di concerto libero. 2 ore di libertà, dove si poteva cantare. C'era una di Lubiana, bravissima a cantare. Qualcuno suonava la fisarmonica e si sentiva per tutto il lager il suo canto. Dopo ho saputo che era una ragazza di Lubiana. L'ho rivista per la prima volta dopo 30 anni in occasione del primo raduno degli ex deportati. A Fiesa noi abbiamo avuto il primo raduno e l'ho vista. Eravamo là 2 giorni e anche là ha cantato e ho detto: «Mamma mia, chi avrebbe mai creduto che dopo quella volta l'avrei risentita? Che dopo tanti anni l'avrei risentita cantare?» Lei non poteva più camminare e dopo non l'ho rivista nei raduni successivi organizzati a Pola, a Nova Gorica e un'altra volta a Medulin. E quella volta sono venute donne da tutta la Jugoslavia, serbe, croate, e ci siamo ritrovate in tante. Anche dal Tirolo sono venute. Ecco, incontrarci tra di noi ci ha un po' consolate dalla solitudine del ricordo. Anche adesso, quante volte, quando c'è qualche film sulla guerra, io lo guardo e mio figlio dice: «Dai mamma, cambia canale!» E allora mi urta, taccio e soffro. C'è tanta gente che non vuol sentire, e non solo chi non ha provato, ma anche quelli che hanno patito spesso vogliono dimenticare. Certo che parlare non è una consolazione, perché si patisce, però io vorrei che tutto il mondo sapesse. Io dico che il prigioniero è il prigioniero in qualsiasi posto. Siccome non si può mai sapere quello che può succedere, prego perché Dio non dia a nessuno da soffrire quello che noi abbiamo sofferto. La guerra è brutta, le prigionie sono brutte e bisogna confrontarsi con queste realtà, sapere, conoscere. Speriamo che la pace continui, ma anche nella pace credo che ogni persona debba sapere tutto quello che è successo e non dimenticare, non dimenticare. Certe cose non si dovrebbero dimenticare mai. Al ritorno non ho camminato per 3 mesi, non potevo. Avevo ammalati i polmoni e le gambe. Per 3 mesi ho trascinato le gambe. Per 14 giorni ero proprio inferma e dopo quell'infermità le mie gambe hanno cominciato a spurgare. Io avevo non so quante piaghe, ma quelle sono guarite. Così ho cominciato a camminare. Ai polmoni avevo la pleurite bilaterale. Insomma, ero assai malata e mi c'è voluto un buon anno di cura. Dopo, per 4 anni, sono andata sempre al controllo, sempre prendendo qualche medicina, sempre qualche iniezione. Ma anche di questo sono guarita. Del ricordo del lager invece non sono guarita mai. E poi la vita mi ha riservato altre amare sorprese. C'è stato addirittura un momento in cui ho pensato che sarebbe stato meglio morire in campo assieme al mio Danilo. Pagina 142.